il nostro editoriale con Luca Marchetti, Sky Sport. Allora Luca, buongiorno, quanti caffè hai già preso? Uno?
Due, che uno.
Siamo
in linea, ma oggi perché siamo abbastanza rilassati, voglio dire. Sono passate le feste, quindi
tu aspetta di vedere agosto o comunque appena apre il mercato, vediamo che succede lì. Luca, buongiorno. Allora, io prima domanda che ti faccio, prima di andare sui temi di giornata come sempre, io approfitto della tua presenza per celebrare anche un po' la Ternana, per celebrare il cammino di Lucarelli, per chiederti quale sarà il suo futuro al di là di quello della prossima stagione, insomma, che cosa ci ha raccontato questa stagione di Lucarelli della Ternana, che tra l'altro ancora deve andare avanti, ma insomma già ha ottenuto quello che doveva ottenere.
Ma intanto una stagione record, perché questa è stata ribattezzata la Ternana dei record, è una Ternana che ha frantumato qualsiasi tipo di record che c'è stato in Serie C e naturalmente della storia della Ternana. Le 11 vittorie consecutive, sono 25 partite che va in segno consecutivamente, è il miglior attacco d'Europa, è la miglior difesa del girone, ha mandato in gol 19 uomini, ha due giocatori diversi in testa alla classifica marcatori, entrambi con 16 gol e nessuno dei due è il numero 9. Ha avvantaggiato e a un passo dalla doppia cifra, non gli succedeva da diversi anni. La Ternana potrebbe finire il campionato con 3 o 4 giocatori in doppia cifra. Ed è una squadra che comunque ha ora 18 punti di vantaggio rispetto alla seconda, ha battuto andata e ritorno sia la seconda che la terza del campionato, adesso nel recupero con la Cavese che farà mercoledì potrebbe arrivare addirittura a più 21, che è un distacco record, anche questo a proposito di record.
Certo.
Ha vinto il campionato, è vero, con 5 giornate d'anticipo, ma lo poteva aver vinto virtualmente, lo ha vinto anche prima. È stato un campionato esaltante, Lucarelli è riuscito a mettere pepe, anima, forza, una rosa che evidentemente già era competitiva ma che è stata impreziosita quest'anno con degli elementi, come si dice in questi casi, fuori categoria, perché il ritorno a Terni di Falletti, che aveva giocato in Serie A, in C, tu capisci che fa la differenza,
assolutamente,
che ti può dare un là incredibile. Ma quello che ha meravigliato gli addetti ai lavori è la capacità di sacrificio che hanno avuto tutti i giocatori della Ternana, sono stati utilizzati di fatto tutti, e poi bisogna fare un applauso alla società, perché certo, la Ternana è una delle poche squadre che non ha avuto il Covid. Allora, chiaramente c'è un fattore fortuna, perché il Covid lo puoi andare a prendere anche andando a fare la spesa, perché tuo figlio ha dei compagnetti positivi, per dirne una. Però la Ternana si è impegnata sin dall'inizio dell'anno a fare un'attività di screening molto profonda, addirittura coinvolgendo anche le famiglie degli atleti, e questo ha permesso che la Ternana potesse da questo punto di vista essere avvantaggiata.
Luca, io colgo l'occasione di questa analisi che abbiamo fatta anche per i numeri da record di Cristiano Lucarelli per farti poi la riflessione, quella che arriva un po' da tutti, tra poco è arrivato anche già il primo audio per te, lo andiamo a sentire. È questo che devono tornare a fare gli allenatori per riuscire a capire dove possono arrivare, se possono essere grandi allenatori, se questo è il loro percorso. Ho letto di Pallotta, no, che prima non parlava, adesso parla, vabbè. Comunque, parlando di Totti, ha detto volevamo capire se lui potesse fare l'allenatore, poi abbiamo fatto capire che il percorso era lungo e difficile, abbiamo portato i professori, ha smesso di studiare, ha capito che voleva fare altro. E io però mi collego ad Andrea Pirlo, è stata sicuramente è stato ingolosito, no, dall'offerta della Juventus, perché la prima offerta era un'offerta secondo me giusta, vai ad allenare l'Under 23, certo, per il percorso, certo, di un allenatore è proprio il top del top,
certo.
Poi però ti arriva il presidente e dice: senti Andrea, ma che ne pensi di venire in prima squadra? È chiaro che lì 9 su 10 ti dicono di sì, appunto, 9 su 10 ti dicono sì, quello là un po' più maturo ti dice: no, devo farmi le ossa, e quindi magari fare un percorso alla Lucarelli, alla Filippo Inzaghi, che Filippo Inzaghi pure disse sì, ci ha detto alle lusinghe del Milan, poi però ha capito che doveva ricominciare da giù, e infatti adesso è arrivata alla panchina d'argento ripartendo per giù.
Ma non c'è dubbio, Lucarelli avrete modo di sentirlo anche voi, perché tanto questo è il periodo,
sì,
è il periodo delle interviste per lui. Lui ha fatto una scelta, si è fatto una scelta al contrario, come sempre, come spesso gli è successo in realtà nella sua carriera, di partire dal basso. È una scelta che ha fatto anche Gattuso, che dopo la panchina di Palermo si è accorto che non era il caso di partire subito dalla Serie A. È vero anche che, come è successo per Inzaghi e per Pirlo, diventa difficile dire di no al tuo club, perché Pirlo considera la Juve, come immagino se gli avesse chiesto il Milan, il suo club, Inzaghi sicuramente lo considerava, no?
Certo.
Il suo club. Gattuso, forse noi ce lo ricordiamo, è passato dalla primavera del Milan alla prima squadra, ma prima ha fatto esperienze in prima squadra, ha vinto anche dei campionati in Serie B, in Serie C. L'esperienza fa. Allora, quello che io mi chiedo non è oggi, l'abbiamo parlato già, no, Enzo?
Sì, sì.
Non è dire Pirlo non è in grado di fare l'allenatore. Che Pirlo oggi non sia completo è evidente.
Certo.
È evidente. Cioè, sarebbe stato meravigliosamente bello per lui se non avesse avuto bisogno di un apprendistato. Oggi chi non ha bisogno di un apprendistato è uno solo, che non ha avuto bisogno di un apprendistato, è stato uno solo, è stato Guardiola. Ma lo stesso De Zerbi, che è giovanissimo ed è bravissimo, comunque ha iniziato dalla C.
Lo stesso Conte.
Lo stesso Conte, che prima ha fatto comunque delle esperienze da secondo, no?
Certo.
Non ti puoi... Il fattore esperienziale da allenatore non può essere mai colmato con la carriera di un atleta. Allora, se tu guardi i campioni del mondo, che sono campioni del mondo, saremo eternamente grati a questi ragazzi che ci hanno dato una delle gioie calcistiche più grandi della nostra vita. Mi auguro ripetibile, ma non è detto che lo sia, no? Io ho avuto la fortuna di viverne due di mondiali, uno me lo ricordo poco, uno lo ricordo benissimo, no? Era proprio nel pieno.
C'avevo ancora la musichetta nelle orecchie, Luca. Quando andavamo in giro in vacanza a fare porò po 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 tutti quanti.
Sembra che è successo ieri, invece è successo 15 anni fa.
Incredibile.
Ma a parte questo, se tu guardi tutti i ragazzi che sono venuti fuori da quella nidiata lì, che sono tutti bravi, perché poi hanno provato tutti a fare l'allenatore, ma non è che tutti ci sono riusciti, perché Cannavaro l'ha dovuto andare a fare in Cina, Gattuso sta passando e ha passato i suoi momenti di difficoltà, e ti sto dicendo quelli che stanno andando meglio. Inzaghi è dovuto scendere fino in Serie C. Inzaghi in Serie A ci è arrivato vincendo i campionati, ragazzi.
Sì, sì.
Perché dopo l'esperienza del Milan è andato in C e ha vinto i campionati, ha vinto i campionati Pippo Inzaghi. Poi a noi ci può piacere o non può piacere come gioco, ma Pippo Inzaghi ha vinto i campionati ed è un fattore esperienziale che ti ritrovi. Poi è chiaro che sei più, come dire, agevolato se Pirlo sarebbe partito dalla Juventus B, comunque in Serie C. Cristiano Lucarelli è partito comunque dalla Serie C, e Pippo Inzaghi, come dire, o Gattuso o De Zerbi sono partiti De Zerbi è partito dalla Serie B, a dire la verità. Però diciamo che trovi squadra più facilmente, no? Perché
certo,
sei un allenatore, un giocatore famoso che si rimette in discussione come allenatore, ma non è che se sei stato un bravo giocatore devi essere per forza un bravo allenatore, ci vogliono tante caratteristiche per infilarle. Quindi, tornando alla domanda e tornando alla Juve, oggi si parla di Pirlo in bilico, giusto? Nel senso, non è possibile che non sia. Faccio un'ulteriore riflessione:
sì,
se Pirlo dovesse vincere con il Napoli andrebbe a un punto dal Milan, quindi a un punto dalla seconda posizione, dovesse perdere sarebbe fuori dalla Champions League.
Pensa che
allora,
slide indoors.
Può dipendere la carriera di Pirlo, appunto, può dipendere da una partita, cioè il problema sarà quella partita lì o come ci si arriva a quella partita lì e come ci si è arrivati. Oggi si parla, fra virgolette, di esonero di Pirlo perché nelle ultime due Pirlo ha fatto un punto contro Torino e Benevento, non certo contro Real Madrid e Barcellona.
Esattamente.
E quindi questo sicuramente paga. No, è uscito dalla Champions League contro una squadra sicuramente alla portata della Juventus. Beh, in poi i conti vengono fatti. Poi però bisogna sempre metterci, senza esperienza, la Juventus come proprietà lo sapeva, in una stagione dove c'è il Covid non si è fatta preparazione. Cosa ci si aspettava da Pirlo realmente? La vera domanda da fare non è se Pirlo deve essere cacciato o no, la vera domanda è cosa ti aspettavi che potesse fare Pirlo in una stagione così, alla sua prima esperienza da allenatore?
Domanda estremamente saggia, oggettivamente.
Ma se tu guardi tutti quelli che stanno facendo bene in campionato, o meno male, leva la Roma che comunque ha degli alti e bassi, sono quelli che hanno mantenuto l'allenatore, no?
Certo.
Gli altri hanno dovuto cambiarlo.
Lo ha cambiato praticamente soltanto la Juve tra le prime sette dell'anno scorso, se non sbaglio, no? Cioè dell'anno scorso poi, cioè l'anno scorso e l'anno nuovo
sono passati 10 giorni.
Sì.
Però per me la continuità di allenamento fa, però no, allora la Lazio sta andando un po' peggio, la Roma più o meno sta facendo quello che faceva lo scorso anno, ma c'è l'incognita Covid che rende tutto quanto, no? Perché si perde molto di più Però più o meno le prime sette dell'anno scorso saranno le prime sette di quest'anno. Poi si può discutere di una posizione in più, una posizione in meno, che può essere determinata da tante situazioni. Quella che ha perso più posizioni e più punti è evidente che è la Juve. Ma alla base di questo ragionamento qua, Pirlo ha tutti questi problemi. In più c'è una squadra che ha quattro difensori centrali, di cui uno, Chiellini, ha 38 anni. E tra Covid e infortuni è sempre stato quasi in difficoltà. Sugli esterni hai fatto esordire Frabotta, altrimenti il terzino sinistro di fatto è come se non l'avessi avuto. Per me Frabotta è un ottimo giocatore, se poi sia da più o meno ce lo dimostrerà col tempo. Però comunque pronti via, la prima mossa che ha fatto Pirlo è far giocare Frabotta titolare. Gli interni di centrocampo, chiamiamoli così, i due del 4-4-2, cioè i due centrali, anche qui torniamo, sono due per quattro posti, perché McKennie spesso viene utilizzato come esterno. Ramsey, per carità, secondo me è un adattato in quel ruolo, è più trequartista, più mezzala che interno di centrocampo. Quindi hai Rabiot, Arthur e Bentancur. Di fatto gioca chi c'è, anche in questo ruolo. Davanti Dybala non c'è mai stato, hai tre punte vere, con tre caratteristiche che si sposano fra loro soltanto se giocano con Morata, perché Cristiano Ronaldo e Dybala insieme si sposano, non è che non si sposano, si sposano meno bene, sono due grandi giocatori, ma non c'è più l'adattamento tattico in più. E poi ha degli esterni come Chiesa e come Kulusevski, che sono molto bravi, ma che sono utili per un tipo di gioco che ancora la Juve non ha fatto. Magari possono essere più utili per il 4-3-3 oppure il 4-4-2, entrambi larghi ma molto offensivo, però ci vuole una solidità. Nonostante questo, la Juventus, se non sbaglio, ha la miglior difesa del campionato, con una partita in meno, ma la miglior difesa del campionato.
Sì, ma infatti poi alla fine, se tu vai a vedere, ha portato a casa già un trofeo, comunque l'ha portato a casa, è il decimo trofeo in 10 anni di presidente. La difesa è la difesa migliore, c'ha comunque la finale di Coppa Italia, però è innegabile che comunque si è fatto...
Ma che la Juve stia andando male, che non stia andando bene, e che Pirlo possa essere messo in discussione non c'è dubbio, ma la domanda è cosa ci si aspettava da Pirlo in più? Magari un passaggio del turno, quindi stiamo parlando di un gol che avrebbe potuto subire meno se non ci fosse stata quella famosa costruzione dal basso a Porto, no?
Però
una traversa in meno al ritorno, con un gol in più al ritorno, no? Perché poi dopo stiamo parlando di questo.
Certo.
Io penso che un presidente, un direttore sportivo, una società, quindi una proprietà, non si possa far traviare il giudizio complessivo del lavoro di un allenatore da un risultato. Noi sì, perché noi non abbiamo tutti gli elementi, quindi poi noi guardiamo la risultante del lavoro che si traduce nel risultato. Poi se sei stato sfortunato mi dispiace, ma purtroppo i risultati non li ha avuti lo stesso. La domanda è: la proprietà cosa si sarebbe dovuta aspettare da lui in più?
Cosa si poteva aspettare da lui in più, con quello che aveva anche a disposizione come materiale, come difficoltà, le citate tutte quante tu, anche l'assenza di preparazione. Domanda che ti fanno i nostri ascoltatori invece: cosa si devono aspettare i tifosi del Milan? Poi c'è una domanda per te su Pirlo, quindi ci ritorneremo. Però cosa devono aspettarsi i tifosi del Milan da Donnarumma? Sono un po' tutti stanchi di questo valzer, però nelle trattative, tu lo sai meglio di tutti, funziona così. Non è facile matematico sedersi al tavolo e firmare. Si devono mettere d'accordo tre parti e poi quando c'è la viola di mezzo il tutto diventa più complesso. Però molti dicono: è possibile che il Milan sia più vicino al rinnovo di un quasi quarantenne e che al rinnovo di un giocatore giovane, in quello che dovrebbe essere un progetto giovani?
Vabbè, ma non è
più
che
facile.
Certo che è più facile. Ibrahimovic vuole rimanere al Milan, non ha altre offerte così importanti a livello economico, secondo me, da altre squadre, e nessuno comunque lo farebbe sentire importante come l'ha fatto sentire il Milan, che sta tornando in Europa, in Champions League, grazie a lui. Quindi lui gioca in Champions League a 40 anni, da leader assoluto dello spogliatoio, con un progetto che è stato costruito, fra virgolette, anche insieme a lui. Quindi Ibra firma, punto. Non ci sono dubbi, non è, anche se secondo me...
Anche perché non ha molte altre offerte, tra le altre cose, no?
Ma le avrebbe trovate, forse non le avrebbe trovate in Italia.
In Europa neanche.
No, ma non lo so, magari non aveva voglia di andare lui, però fuori. Cioè, secondo me uno come Ibra l'Inter non lo avrebbero preso, perché già c'è stato e comunque andrebbe a rovinare, fra virgolette, andrebbe a disequilibrare gli equilibri che si sono già creati.
Poi doveva andare via Lukaku, doveva andare via, mi sa.
No, bravo. Poi quindi voglio dire, ci sono delle situazioni che che sicuramente il Milan ha tenuto in considerazione per, e che Ibra sapeva benissimo. Dopodiché, invece, per il rinnovo di Donnarumma è completamente diverso. Per Donnarumma, che ha 22 anni, c'è la possibilità di poter andare a prendere magari più soldi, quindi magari qualcuno che c'è, forse oggi non c'è, cioè non si è manifestato, ma magari in futuro potrebbe anche manifestarsi. La priorità però Donnarumma la dà comunque al Milan. Il discorso di Donnarumma, più che economico, secondo me è sul ragionamento che si può fare per quanto riguarda le prospettive. Se tu pensi a Donnarumma, che è un ragazzo molto giovane ma molto bravo, che ha fatto 200 partite in Serie A e 25 in nazionale, ma nessuno in Champions League, credo che Donnarumma voglia verificare, ma io credo che non ci sia nulla di male, quanto il Milan possa essere stabilmente operativo in Champions League. Quindi dice, siccome io voglio giocare in Champions League, vorrei farlo con il Milan, oggi non ho la certezza che il Milan sia tornato stabilmente in Champions League, perché se ci va, ci va quest'anno per la prima volta dopo 6, la prossima, il prossimo anno come, che cosa succede? Ci andiamo, non ci andiamo? Quindi questo c'è un ragionamento di partenza. I soldi sicuramente sono importanti, certo, ma altrettanto importante è la voglia comunque di non lasciare a piedi il Milan. Ecco perché secondo me l'ipotesi di un rinnovo tra virgolette breve, non triennale, quadriennale, quinquennale come vorrebbe giustamente la società, potrebbe essere più facile da ottenere, ma non alle cifre che chiede Donnarumma. Quindi magari un biennale alle stesse cifre del Milan, che sta offrendo il Milan, intorno agli 8 milioni di euro, potrebbe essere una soluzione per far vedere intanto a Donnarumma cosa si prospetta per il futuro, con un po' più di calma, senza dover avere l'angoscia di dover firmare per forza il contratto. B, eventualmente non dovessero essere le due parti contente, di poter vendere il giocatore di fatto a prezzo pieno, scavallando anche il problema Covid, perché poi il problema Covid c'è nel rinnovo di Donnarumma, certo, più per Donnarumma che per il Milan, perché oggi tante squadre dicono, senti, sai che c'è, io il portiere ce l'ho, adesso se devo spendere 24 milioni lordi all'anno per prendere Donnarumma, magari facciamo che lo prendo il prossimo anno, perché se adesso lo prendo magari devo andare in panchina quello che ho adesso, ma se invece che tornava uno il prossimo anno lo lascio andare a scadenza contratto. Cioè il mercato dei portieri a quel livello ancora non è partito, non so neanche se partirà. Questa è un'altra considerazione da fare, per questo è un po' più è molto più complesso l'affare Donnarumma
e ci vuole molto più tempo per arrivare ad Amma da questo punto di vista. Sentiamo quest'audio, Giorgio, così coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori, poi ti leggo qualche messaggio, vai.
Salve, saluti, Cristian da Salerno. Per ciao, Luca Marchetti vorrei chiederle, dunque, io ho sempre pensato che nell'almanacco del calcio ci sia la programmazione, un allenatore viene scelto, fa le sue richieste per il suo impianto di gioco, ma se la plusventivus da anni è imprigionata nelle plusvalenze e che quindi c'è poca logica tecnica o per dire nulla, qual è secondo lei l'allenatore adatto per un contest del genere, dove c'è poco di teoria calcistica? Perché Allegri viene allontanato perché fa le richieste, Sarri dice che sono inallenabili e Pirlo scarica tutto sui calciatori. Grazie.
Beh, domanda complessa ma molto pertinente, Luca.
Intanto non c'è nessuna società che si dà una martellata sulle ginocchia per riuscire a sopravvivere. Tutti sanno che bisogna sopravvivere a livello economico. Se oggi c'è una necessità economica in una squadra, si fa di necessità virtù. L'ho fatto l'Inter per anni, lo farà la Juventus se ne ha bisogno per quest'anno qua. Non è che la Juventus prende dei giocatori a caso, però, cioè Chiesa serviva, Kulusevski serviva, sono degli investimenti anche su ragazzi giovani, Arthur, scambio con Pjanic, sicuramente sarà servito anche per le casse, ma non è che sei andato a prendere il titolare della nazionale brasiliana in quel ruolo. Quando hanno comprato De Ligt non è che hanno guardato la plusvalenza, quando hanno comprato Cristiano Ronaldo non è che hanno guardato la plusvalenza, magari l'hanno guardato quando hanno venduto Cancelo. Sicuramente sì, nel scambio con Danilo, ma hanno preso comunque un giocatore di primissima fascia. Quello che voglio dire è i giocatori della Juventus sono giocatori di primissimo livello. Ognuno di noi può avere delle idee, e per ognuno di noi intendo naturalmente anche chi l'ha allenata, certo, su come farli giocare. E sicuramente ci sono degli aspetti da poter migliorare. È migliorabile il Manchester City? Sì, figuriamoci se non è migliorabile No, la Juventus, che come abbiamo detto, secondo me ha delle carenze, almeno strutturali, numeriche, in organico. Questo non significa che in società non lo sanno, eh. È per questo che ritorno alla domanda originaria. Se tu sai che non puoi, tra virgolette, permetterti di comprare un centrocampista in più, un difensore in più, un attaccante in più, nell'anno del Covid, eccetera, eccetera, se sai che l'allenatore tuo, senza esperienza e senza ritiro, ha avuto difficoltà soprattutto in quei reparti per questo motivo qua, come lo giudichi? Le plusvalenze le fanno tutti, le fanno anche al Genoa, ci salva tutti gli anni.
Certo, ha fatto anche il Chievo, insomma, tutti i club, quelli
no,
che...
No, ma la parola plusvalenza non è una parolaccia.
No, come il catenaccio. Ci sono delle parole che vengono viste come qualcosa di negativo.
Se io ho un ottimo giocatore e riesco a trovare chi lo compra e con questa cessione io ci faccio i soldi, è il sale del calcio, il transfer market è il sale del calcio, certo. Cioè, è un modo di sostentamento dell'azienda. Poi le grandi aziende possono farne a meno perché hanno introiti più importanti da altre parti, ma oggi che il merchandising è stato sicuramente ridotto e il fattore stadio è stato sicuramente azzerato, alle volte non comprare significa acquistare dei giocatori e fai di necessità virtù, ma se non riesci a reggere i costi, perché i costi sono molto alti, per esempio Cristiano Ronaldo, e in qualche modo li devi arrangiare. Quindi bisogna fare, come abbiamo detto, appunto, di necessità virtù. Vorrà dire che troverai un modo per far quadrare i conti, altrimenti sarai costretto a vendere. Ma questo non è per la Juventus, vale per tutti, certo. Vale per tutti, non è che vale, ripeto, la plusvalenza, l'importante è non abusarne, è come tutte le cose, però. E qui torniamo anche al discorso della costruzione dal basso. Non è che la costruzione dal basso è brutta, la costruzione dal basso diventa brutta se tu ne fai troppa e poi ti induce all'errore. Ma come diceva l'altro giorno da noi a Sky, non ricordo se forse Bergomi, anche se fai la difesa strenua, no, se fai il contropiede tutte le volte, sbagli. Il problema non è cosa fai, il problema è quanto lo fai e come, certo, lo fai.
È così, assolutamente, perché alla fine vedi, a parte il fatto che la nuova generazione, la generazione Z, è una generazione di persone che quasi sanno tutto sulla quotazione dei giocatori e guardano molto di meno le partite, guardano gli highlights, raramente si vedono le partite per intere, quindi diventano più contabili che tifosi veri e propri. Però detto questo, molti ignorano il fatto che le società devono avere un'ancora di salvezza, devono fare comunque delle manovre, ovviamente lecite, di plusvalenza, di valorizzazione dei giovani, del settore giovanile, a volte devono fare delle rinunce importanti, non possono sempre andare a investire come se fosse il fantacalcio, come se si giocasse a fantacalcio, perché poi i conti devono quadrare, e questo deve accadere in tutte le società, Luca, non solo dalle più piccole alle più grandi, anzi poi quando sei più grande hai più da perdere e quindi hai più difficoltà per far quadrare i conti, naturalmente, che le spese ti restano uguali.
Ma va benissimo comunque guardare anche le valutazioni dei giocatori spesso, poi certo, bisogna capire che quella valutazione che c'è lì non è una valutazione vera, è un'indicazione, però esatto, bisogna sempre fare in modo che qualcuno se lo voglia quel giocatore. Torniamo al discorso del mercato, oggi chi ti offre 12 milioni, 15 milioni a Gianluigi Donnarumma? Non c'è nessuno, va bene, mi ad aspettare, se la rischia, sì, se la rischia,
esatto,
un po', ma se non arriva nessuno con il contratto, quindi lo smetto sotto il naso, ripeto, io non lo so, non ho certezza che non ci sia, ma non ho neanche certezza che ci sia qualcuno pronto con quella cifra lì. Fa bene il Milan ad aspettare, perché se Donnarumma non ha questa offerta in mano, il potere contrattuale da parte del Milan sale molto. Poi dopo ci sarà sempre una questione di riconoscenza del valore, certo, per carità di Dio. Ma se c'è concorrenza il valore sale.
Discorso che si può fare copia e incolla anche per Dybala, immagino, più o meno siamo lì, certo, come discorso. Certo. Luca, invece, a proposito di Dybala, nel salutarti io ti chiedo, qua si rischia seriamente che questa partita non si giochi mai, parlo di Juventus-Napoli, perché la Juventus fa registrare un possibile altro terzo caso, si parla di Bernardeschi o un altro caso, insomma attendiamo l'ufficialità prima di fare i nomi, naturalmente, però davanti al terzo caso può diventare un timore di cluster come quello della nazionale, che di fatto è andato in essere, perché poi abbiamo visto Siri, Cucragno, Grifo e quant'altro. C'è un rischio, secondo te, è stato gestito male anche dal punto di vista della nazionale, la questione Covid, che ragionamenti hai fatto? E soprattutto molti ti dicono perché il Napoli ha chiesto il rinvio con due giocatori e la Juventus con tre non può pensare che ci possa essere un possibile cluster e quindi bloccare, ma più che la Juve e l'ASL.
Ecco, infatti dipende dall'altro, dalla, certo, Juve. Poi la Juve ha sempre detto che avrebbe rispettato il protocollo, quindi da questo punto di vista sarebbe, come dire, uno smentire se stessa.
Ah, certo.
Rispetto proprio alla partita. Poi ci stanno da fare delle considerazioni sulle tempistiche diverse. Quando il Napoli ha dovuto affrontare questa piccola emergenza, non era chiaramente un cluster, ma l'abbiamo saputo dopo, lì per lì non lo sapevamo. C'erano due positivi, si veniva da una partita giocata contro il Genoa dove erano venuti fuori 20 positivi dopo, nei giorni dopo. Quindi l'ASL di Napoli, su sollecitazione del Napoli, ha detto fermi tutti perché qui non sappiamo come va a finire, magari il protocollo non funziona. Poi abbiamo scoperto che il protocollo funziona, perché abbiamo fatto nel frattempo in Italia, ci sono stati, che ne so, 5 rinvii per un totale forse di 1000 partite. Quindi il protocollo funziona. Il protocollo ti permette non di non prendere il virus, ma di poterlo gestire, di poter gestire una situazione in un contesto lavorativo particolare come quello del calcio, facendo in modo che non si sviluppi la propagazione del virus. Tu mi dirai, quindi funziona anche in nazionale il protocollo? Beh, o non ha funzionato oppure non funziona più. Nel senso che con la variante inglese bisognerà prendere dei provvedimenti diversi, credo, oppure qualcuno non ha osservato tutte le regole all'interno del protocollo. Questo credo che sia abbastanza pacifico di quello che è successo in nazionale, perché il problema non è se c'è stato qualcuno positivo che come dire, ha sporcato la bolla della nazionale. Il problema è che all'interno di un protocollo, anche se ci dovesse essere qualche positivo, anzi viene fatto apposta, questo positivo verrà isolato il prima possibile, prima ancora che riesca ad infettare gli altri. Le possibilità di contagio sono notevolmente ridotte. Purtroppo per la nazionale non è stato così. Venendo alla partita, se si gioca o no, la vera domanda è perché non si è già giocata. Perché si poteva giocare la settimana scorsa, prima della Champions League, e nella settimana in cui purtroppo per il Napoli avrebbe giocato successivamente con Milan, Juventus e Roma. È stato chiesto il rinvio della partita a domani, e senza sapere, oppure senza riflettere abbastanza sul fatto che in epoca di Covid la situazione poteva cambiare,
certo.
E che quindi si sarebbe potuto verificare una situazione del genere. Ora, non penso che venga rinviata la partita, non credo, non lo so, dipenderà da questo possibile terzo caso, potenziale terzo caso,
sì, sì.
Ci sarà o meno, se è vero o no, e dalla decisione dell'ASL. Ma detto questo, ribadisco, quando potevi giocarla, perché non l'hai giocata, anche se c'erano 3 partite consecutive per il Napoli così intense, perché intanto era già stata giocata, ora rischi di non giocarla di nuovo? Non lo so, ripeto, non dipenderà da noi. Il problema è che in questo momento qua, in questo momento storico qua, non si può fare affidamento su va bene, la facciamo domani. Già in generale non rimandare mai a domani quello che puoi fare oggi, a maggior ragione quando oggi sai che stai sano e domani non lo sai, perché se dal ritiro della nazionale, tra virgolette, per il Napoli fossero arrivati positivi di Lorenzo Insigne, voglio vedere se era meglio giocarla fra Napoli e Roma, oppure se giocarla senza di Lorenzo Insigne e magari Zilischi, che è risultato negativo e quindi non corre alcun problema, per dire, no?
Sì, sì.
Quindi non sai mai quello che può succedere.
E la domanda era giustamente, perché non giocarla prima per evitare che poi dopo si venisse a creare una situazione così che poi può creare soltanto imbarazzo. Luca, noi siamo al termine del nostro passaggio, ci ritroviamo martedì prossimo.